emergenza sociale, quindi quella lavorativa, quella del diritto alla casa, vorremmo fare una breve, ecco, prefazione, riportando ancora un po' delle analisi sulla gestione invece della prima emergenza, quindi quella sanitaria. Qualche giorno fa abbiamo iniziato ad accennare sui rischi di privatizzazione, soprattutto nel Lazio, in cui sostanzialmente, cavalcando l'onda dell'emergenza, si sta provando a sviare i fondi verso i privati. Abbiamo portato l'esempio di due delle ormai cinque centri Covid, che sono dei centri privati. Uno è quello di Casal Palocco, di questo magnaccia della sanità che è San Savini, e l'altro è il Columbus, un ospedale che era il rosso del Gemelli e che probabilmente con questa storia è stato salvato. Nei prossimi giorni faremo degli approfondimenti anche un po' più specifici su questo aspetto, ma oggi vorremmo parlare anche di come a livello globale sanitario si sta gestendo questa emergenza. Ne vorremmo parlare perché negli ultimi giorni stanno fioccando le critiche sulla gestione da parte di medici, da parte di infermieri e di infermiere, e in particolare riportiamo la denuncia di Scotti, il presidente dell'ordine, diciamo, dei medici di medicina generale, in cui sostanzialmente dice a chiare lettere, riportando la voce dei medici di base, per cui la gestione territoriale dell'epidemia è lasciata completamente al caso, nel senso che i pazienti che presentano sintomi respiratori chiamano il proprio medico di base, che effettua un triage telefonico. Ecco, a questo punto il paziente, se non è in insufficienza respiratoria, viene semplicemente abbandonato nella sua casa, e se nella sua casa ci sono anche i suoi familiari, non importa questo al sistema sanitario. La presa in carico in ospedale avviene solo nel momento in cui insorgono i sintomi più gravi, quali insufficienza respiratoria e dolore al petto. Per questo i medici di base si trovano totalmente sprovvisti, non hanno nemmeno un piano terapeutico, non hanno delle indicazioni su come iniziare ad instaurare la terapia, tant'è che i malati di Covid sono effettivamente senza terapia, se non nel momento in cui entrano in ospedale, quindi già gravi, e quindi probabilmente queste terapie potevano essere iniziate prima con un po' di organizzazione. L'altra cosa che vorremmo denunciare è dunque l'inedia, la non azione dei dipartimenti di prevenzione. Questo perché probabilmente i dipartimenti di prevenzione non erano pronti, perché, come sappiamo, la gestione sanitaria è una gestione aziendale che quindi punta ai profitti, e l'aziendalizzazione della sanità l'abbiamo denunciata più volte e porta proprio a questo, a calibrare la spesa sanitaria su quello che paradossalmente porta più profitto, e quindi molto probabilmente la prevenzione non è così, perché non si vende niente. E quindi di fatto tutti i sospetti Covid, a nessun sospetto Covid viene fatto il tampone se non nel momento in cui entra in ospedale. Per questo va da sé che i casi Covid siano verosimilmente 5-10 volte più di quelli registrati. Questo perché, come al solito, nel Lazio, lo dicevamo già da tempo, la gestione è prettamente ospedaliera, lo era anche prima con la definanziazione dei servizi territoriali. Un'altra nota a cui vorremmo ridare voce è questa lettera terribile dei medici dell'ospedale Papa Giovanni XXIII, l'ospedale di Bergamo, in cui sostanzialmente firmata da sostanzialmente tutti i medici di questo ospedale, che denunciano la gestione folle di questa emergenza. Oltre questo, non parliamo poi delle innumerevoli denunce, soprattutto di OSS, di infermieri e di infermiere, che denunciano la carenza dei dispositivi di protezione e nemmeno il fare i tamponi agli operatori sanitari, cosa che ovviamente è una follia, perché se un operatore sanitario è positivo non solo infetta altri pazienti, ma anche i propri familiari. E a questo riportiamo anche un'ultima notizia di questa inchiesta fatta da DPI, in cui sostanzialmente ci sarebbe stata una lettera dell'Istituto Superiore di Sanità che chiedeva di chiudere i comuni di Alzano e Nembro nel Bergamasco, che infatti oggi sono i principali focolai di una delle città più colpite da questa epidemia. Forse lo sono perché questa lettera dell'Istituto Superiore di Sanità è stata semplicemente ignorata. Ignorata perché ovviamente per tutelare le aziende che stanno, alcune stanno ancora producendo in questi comuni. Tutto questo per dire che è inutile, è veramente inutile militarizzare il territorio se la gestione sanitaria è carente e se vogliamo sopperire a questa carenza con il cosiddetto social distancing, va da sé che è molto più importante chiudere le imprese produttive dove lavorano migliaia di persone accatastate. Ricordiamo il 35enne morto qualche giorno fa in un call center. Ci chiediamo ovviamente il call center che cazzo ci fa ancora aperto, che ci fanno ancora aperte le fabbriche di giocattoli e soprattutto le fabbriche di armi. Ecco, se dobbiamo sopperire, perché ricordiamolo, noi stiamo sopperendo a una carenza sanitaria, un'emergenza che vivevamo già da prima del coronavirus, un'emergenza che è firmata austerity, e se dobbiamo sopperire a questo, ecco, prendiamocela con Confindustria, prendiamocela con chi tiene aperto questi luoghi di lavoro. Oggi vorremmo fare anche un focus su tutti gli effetti collaterali del Covid, che probabilmente stanno facendo e faranno molti più morti. Quindi da una parte l'aver bloccato praticamente ogni servizio sanitario che non sia per il Covid, eccetto ovviamente alcune eccezioni, fra cui le urgenze, la psichiatria e l'oncologia, ma soprattutto i danni sociali, perché va da sé che se non abbiamo soldi per mangiare, se non abbiamo soldi per una vita degna, la mortalità cresce. Ora lascio la parola ai movimenti di lotta per la casa.
Sì, io voglio solo, diciamo, introdurre brevemente le questioni. Chiaramente la questione sanitaria è tra le più difficili da affrontare, ma c'è un'emergenza sociale che sta per esplodere. In queste settimane si sta sviluppando a livello nazionale una campagna che riguarda il reddito di quarantena, che va ad affrontare quello che sarà l'impatto economico delle misure e di ciò che sta succedendo, perché tantissime persone già adesso con redditi e lavori precari non sanno più come mettere insieme il pranzo con la cena, ed è evidente che sarà necessario mobilitarsi a questo scopo. Non so se abbiamo già una chiamata.
Sì, abbiamo una telefonata, pronto?
Pronto, ciao a tutti e tutte. Sono Dario del laboratorio politico Iskra di Bagnoli, Napoli, quartiere della periferia.
Ciao, benvenuto.
Ciao, e ovviamente quello che volevo riportare un po' brevissimamente la situazione a Napoli, dove a fronte di una risposta pronta di tutta la città, anche delle periferie più deprivate, da Bagnoli al Rione Traiano, a Secondigliano, all'area orientale o tutta la periferia nord, stiamo assistendo sfortunatamente a una mancanza di risposte e iniziative concrete. C'è anche una risposta di mutuo soccorso, di mutualismo molto forte da tanti pezzi di società, però quello che manca attualmente a Napoli è una reazione, e così come ieri leggevamo, cominciavano le prime, ci sono state alcune notizie riportavano come a Palermo, a Bari, ma anche a Pisa ci fossero degli tra virgolette degli assalti o comunque delle espropri, perché così dovremmo chiamarli, per avere cibo, per avere alimentari. Qui a Napoli la situazione, in una città che già è fortemente precaria, in cui molte persone hanno vivono una vita, vivono in condizioni precarie, è ovvio che c'è una forte preoccupazione delle persone, perché qui anche il tessuto sociale, non solo disoccupati, disoccupate che già soffriva, ma anche un tessuto sociale che stentava ad arrivare a fine mese, in questa situazione si trova bloccato. Ed è ovvio quello che è partito anche come dalla pagina Vogliamo Tutto, che è una pagina che unisce svariate realtà nazionali, tra cui il movimento di lotta disoccupati 7 novembre di Napoli, e di lanciare un mail bombing oggi alle 14 per richiedere a tutte le varie istituzioni non solo queste misure restrittive di prevenzione, non solo misure sanitarie che sono urgentissime. In Campania la sanità era già al collasso, ben prima che arrivasse una situazione così grave per un problema sistemico di tagli e di precarizzazione del lavoro, adesso abbiamo bisogno di misure concrete, urgenti, che siano l'estensione del reddito di cittadinanza e il reddito di quarantena senza alcuna restrizione, che sia un salario pieno per chi deve stare a casa, perché questa crisi non la possiamo pagare noi. Questo è il rischio che paventiamo.
Va bene, grazie. Ti insomma, continuiamo per radio.
Ok, d'accordo.
Penso che appunto questo intervento ha lanciato questa iniziativa del mail bombing, che speriamo abbia una presa ampia e che in qualche modo ci veda protagonisti in questo momento di isolamento domiciliare, per chiedere alle autorità, diciamo, delle diverse città di intervenire sulla questione del reddito di quarantena. Perché appunto il welfare è fatto di tanti pezzi, il welfare è fatto di sanità, così come è fatto di reddito, di avere accesso a un lavoro degno, e ciò che si stava dicendo sarà un problema che avrà un impatto dirompente. Già nelle nostre città noi stiamo osservando, comunque ormai da quando è iniziata questa crisi, una difficoltà autentica nel mettere insieme il pranzo con la cena da parte di tantissimi e tantissime che lavorano in tutti quei settori che non sono minimamente garantiti. E dall'altro lato vediamo per l'appunto Confindustria e chi insomma tiene le maglie del settore produttivo che si impone violentemente rispetto al far continuare produzioni anche non essenziali, mettendo a repentaglio i lavoratori. Abbiamo un'altra chiamata in voce.
Pronto, ci senti?
Sì, pronto, ciao a tutti e tutte, sono Simone di Catania.
Ciao Simone.
Ciao. E niente, insomma, vi stavo seguendo appunto, abbiamo ascoltato ora l'ultimo intervento di Dario, col quale siamo assolutamente d'accordo, insomma, oltre chiaramente al danno sanitario che questa emergenza sta portando, ci sono dei costi sociali della crisi che si stanno andando a ricadere tutte su sostanzialmente gli strati più deboli della società, proletari e sottoproletari, e che qua a Catania comunque soprattutto insomma appunto si sta vedendo come questa crisi sta agendo sostanzialmente, anche perché i decreti che fino ad ora sono stati emanati non sono stati assolutamente sufficienti per moltissime famiglie, per moltissimi singoli che si trovano in difficoltà. E il nostro tessuto sociale è un tessuto sociale che è prevalentemente formato comunque da disoccupati e lavoratori in nero, entrambe due categorie che comunque non sono assolutamente garantite da nessuna insomma legislazione in questo momento e nessun decreto in questo momento. Appunto la questione del reddito di cittadinanza, dell'estensione del reddito di cittadinanza, è per noi anche essa centrale, e quindi parteciperemo comunque alla mail bombing lanciata da Vogliamo Tutto, dalla campagna Vogliamo Tutto, con la quale collaboriamo, per appunto chiedere un reddito di cittadinanza che sicuramente vada ad abbattere tutti quei limiti e tetti massimi che sono posti oggi da questa misura. Pensiamo anche che sia proprio ora il momento giusto per cominciare ad attaccare questo meccanismo del reddito di cittadinanza, perché appunto ora mette in risalto tutte le contraddizioni possibili che vi sono all'interno, perché appunto sin dall'inizio diciamo tra noi di movimento abbiamo analizzato questa misura e abbiamo capito che è una misura sicuramente discriminatoria, razzista e patriarcale sotto tanti aspetti. E un secondo aspetto che si sta dando molto insomma oltre a, diciamo, ai movimenti bassi, quindi i vari tentativi di espropri all'interno dei supermercati come è successo a Palermo qualche giorno fa, o insomma altri piccoli eventi, ma un'altra cosa che si sta dando di massa, che stiamo potendo vedere noi attraverso anche il nostro lavoro sul territorio e sullo sportello, è diciamo l'incapacità e l'insolvenza, diciamo, a pagare anche solo l'affitto di casa. Quindi nonostante ci sia il blocco degli sfratti fino a giugno, ci ritroveremo sostanzialmente, se il governo comunque le
soluzioni, non riusciranno a dare delle risposte concrete a queste famiglie che oggi non sono garantite da nessuna misura, ci ritroveremo dopo giugno ad affrontare una situazione per la quale tanti e tante saranno in difficoltà, perché appunto con uno sfratto imminente sostanzialmente. Quindi se da un lato c'è la richiesta appunto di un reddito minimo, dall'altro c'è anche, diciamo, questa incapacità, questa insolvenza e questo rifiuto anche a pagare l'affitto, ad esempio, di casa, no? Quindi
certo.
Detto questo,
tra l'altro, scusa se ti interrompo, ma insomma volevo, come dire, riportare a questo proposito anche un po', insomma, quello che stiamo vedendo dentro le occupazioni di Roma: da un lato l'estrema precarietà, dall'altra insomma anche il fatto che tutta questa emergenza e anche la risoluzione sanitaria di questa emergenza si è affidata al mantra "io resto a casa". Certo, risulta un po' difficile se uno una casa non ce l'ha o gli viene sottratta. Da questo punto di vista, insomma, non possiamo fare a meno di riflettere a partire da questa città, per esempio, su cosa sarebbe successo se il piano di sgomberi che era stato predisposto, insomma, dalla prefettura, che a questo momento dell'anno avrebbe già dovuto vedere 3 sgomberi pienamente eseguiti, cosa avrebbe determinato rispetto al fatto che, insomma, la povertà credo sia un problema alquanto diffuso all'interno dei territori che attraversiamo. Quindi volevo solo, insomma.
Sì, sì, assolutamente sì, assolutamente sì, sono d'accordissimo con te. Quindi soprattutto al momento in cui comunque non c'è nessuna misura da parte del governo per quanto riguarda queste fasce di popolazione, quindi assisteremo comunque, diciamo, a dei tracolli da questo punto di vista, e lì noi dovremo intervenire comunque per direzionarli anche un minimo.
Vi ringraziamo per questa corrispondenza, insomma ci manteniamo in contatto e ovviamente, insomma, i microfoni della radio sono aperti per ulteriori testimonianze che dovessero venire da territori che in questo momento sicuramente sono in forte sofferenza ma anche in grande ebollizione.
Sì, ok, va bene, grazie, grazie a voi.
Ciao, buona lotta.
Vabbè, intervalliamo un attimo pure questi argomenti. Intanto una notizia, così, una notizia che viene dal Pertini, dove praticamente è stato chiuso pediatria, nido e ginecologia ed anche nefrologia. Sono stati chiusi questi reparti e da ieri mi risulta, cioè non risultano anche ospedali, ma da ieri praticamente sono iniziati a fare a parte i tamponi, che era una cosa al personale sanitario. In effetti sta cosa era sull'ordinanza della regione del 23 marzo, in cui diceva comunque che prima bisognava fare dei questionari, poi in base a questi questionari eccetera, insomma una cosa molto artificiosa. Fatto sta che dopo innumerevoli questioni, almeno a Pertini hanno cominciato a fare diciamo sti tamponi di tutte queste persone che tutti i giorni stanno con pazienti Covid e che tornano a casa e non sanno se sono positivi, non sono positivi, come regolarsi i figli, cioè, insomma, cose di questo tipo qua. Vabbè, questa era la notizia, diciamo, una delle notizie.
Beh, diciamo che appunto tutte queste notizie ci riportano evidentemente a un quadro di un sistema che sta, come dire, mostrando tutte le sue inefficienze e ovviamente le sue falle e lacune, e appunto riteniamo che questo è il ragionamento, insomma, che condividiamo anche col coordinamento cittadino sanità, che evidentemente tutte queste partite siano inscindibili: la partita del reddito, la partita della sanità, la partita dei diritti, stanno tutti strettamente insieme. Un altro punto che mi sembrava importante portare alla discussione, sperando che ovviamente arrivino altri contributi sul tema del reddito di quarantena, che è sicuramente molto rilevante e al quale, come al solito, viene opposto il problema di non avere le risorse, è fare un altro esempio legato esattamente al cosa significa essere, come dire, poveri o criminalizzati per essere poveri, e questa emergenza sanitaria ne abbiamo discusso anche insomma più volte anche da questi microfoni, ma vale la pena di ricordare che per esempio adesso si dice bisogna chiamare il medico di base, non presentarsi al pronto soccorso se si sta male e avere un rapporto costante col proprio medico. Ebbene, a causa dell'articolo 5 del piano casa Renzi-Lupi, dal 2014 agli occupanti sia di stabili che di case popolari è totalmente precluso l'avere una residenza e con essa i servizi di welfare collegati, incluso il medico di base, tant'è che chi appunto non ha la residenza è costretto a rivolgersi al pronto soccorso per poter come dire avere accesso a prestazioni sanitarie quando sta male. Il che ci dice che queste leggi, queste disposizioni che vanno a criminalizzare chi è povero senza investigare le problematiche di ordine sociale non sono solo criminali, ma sono letteralmente, come dire, dannose e pericolose anche per la salute pubblica, oltre a levare diritti fondamentali. Dovremmo avere, penso, un'altra chiamata. No, ok, mi dicono di no. Quindi insomma penso che tutte queste questioni vadano messe sul piatto insieme. Stiamo mettendo in linea una chiamata, penso.
Pronto?
Pronto, ciao, buongiorno. No, credo, sono Sandro del Pine, non so.
Ah, ciao.
Del Pine Italia.
Ciao. Ciao, ti sentiamo.
So che dovevate chiamarmi questa mattina.
Ok, appunto volevamo chiedere un po', ecco, una spiegazione. Stavamo parlando delle questioni relative al reddito di quarantena e appunto stavamo discutendo del fatto che questa campagna da un lato sta montando a livello nazionale, dall'altro come dire c'è sempre questo dibattito sul tema delle risorse e su come si possa effettivamente attuare questo reddito di quarantena. Quindi insomma vorrei chiederti come il BIN sta articolando insomma la richiesta di generalizzazione del reddito di quarantena e quindi insomma di che cosa effettivamente si stia dicendo all'interno di questa richiesta.
Dunque, no, noi come BIN non utilizziamo il termine reddito di quarantena, anche se capisco che in questo momento è appropriato insomma la necessità di intervenire immediatamente nella fase di emergenza. E diciamo che come associazione che si occupa del tema del reddito ormai da 12 anni poniamo più specificamente il tema del reddito di base incondizionato, che è un tema che oltretutto è una questione dibattuta in tutto il mondo, non solo in questa fase di emergenza tanto sanitaria quanto economica, ma è un tema che appunto ormai ha in tutto il mondo numerose sperimentazioni, ha numerose formule e numerose declinazioni. Ci sono numerosi paesi sul pianeta che lo stanno sperimentando, che vanno dal Kenya alla Corea del Sud, dal Brasile fino ad alcuni stati, alcune località degli Stati Uniti d'America, fino alla più nota e classica Alaska, dove appunto questa formula di un reddito di base incondizionato e anche universale è in vigore ormai dagli anni 80 dello scorso secolo. Quindi le formule, le declinazioni diciamo così terminologiche prevedono evidentemente anche delle formule tanto economiche quanto filosofico-politiche, per intenderci, quindi anche nelle sue finalità. E quindi c'è da, come dire, da chiarificare anche delle cose, intendiamo più in generale in questa fase come rivendicazione e a cosa ci appelliamo, perché il tema del reddito è quindi una rivendicazione di un diritto sociale ed economico, ma anche di un diritto umano, a seconda di come la vede, e prevede anche declinazioni che possono essere di carattere più, diciamo così, socialdemocratico, più neoliberista, più conservatore, più legato a tradizione neomarxista e quant'altro. Quindi anche questo mostra appunto che tipo di direzione si vuole andare a prendere.
Posso farti una domanda proprio a questo riguardo? In questi giorni da parte di alcune testate che non vorrei neanche stare troppo a nominare, però sta insorgendo questo dibattito sul fatto non solo di non ampliare, insomma, l'unica misura di reddito attualmente in piedi in questo paese, che è il reddito di cittadinanza, ma di come dire, cancellarlo al fine di redirezionare i fondi sulla sanità, mettendo in contrasto queste due voci di spese, sostanzialmente, insomma, sostenendo la tesi che quei soldi siano uno spreco. Quindi, ancora una volta, ponendo il tema della scarsità di risorse, quindi se c'è, anche se c'è, come dire, questa crisi ci sta mostrando come in realtà le risorse possano essere erogate laddove se ne riconosce una necessità effettiva.
Ma io credo che oltre alla necessità effettiva che si riconosce, le risorse ci stanno a prescindere anche dalla difficoltà eccessiva. Nel senso che siamo in un'epoca dell'abbondanza, in verità, da un punto di vista delle ricchezze. Il problema è che queste sono mal redistribuite. Se noi calcoliamo e diamo per veri, solamente così, per essere molto banali se vuoi, però per capirci subito, e i dati Oxfam, in cui 85 persone al mondo detengono una ricchezza di 3,5 miliardi, diciamo che le abbondanze ci sono, però sono probabilmente mal redistribuite, come ormai sappiamo da qualche secolo. Ma è la contraddizione diritto versus diritto, cioè diritto contro diritto, se è meglio qui o lì. Questo è un gioco che si fa spesso. Io però non credo che adesso sia questo, diciamo, l'elemento più come dire, più discriminante rispetto all'introduzione di un reddito o meno. Io credo che in questa fase invece ci sono diverse formulazioni di come elaborare una diciamo distribuzione di cash, di liquido, di denaro liquido, proprio perché capite da soli che non solo dal punto di vista nostro diciamo che c'è molta gente che non ce la fa neanche a fare la spesa. Ci sono già alcune accadimenti in questi ultimi giorni in Italia con persone che sono andate al supermercato e hanno tentato di farsi la spesa da soli non avendo più soldi, o altri che insomma hanno tentato di chiedere denaro alle banche perché avevano finito tutto ciò che, tutto il loro risparmio privato che avevano a casa. Quindi non c'è solo una dimensione, diciamo, della crisi sociale, ma c'è anche una dimensione di una crisi, come dire, di domanda offerta, di immagazzinamenti, economica in tutto, diciamo, in tutto il suo aspetto. Ma credo che appunto in questa fase, più che la contraddizione, meglio metterle lì che qui, è come gestire una formula, diciamo, di liquidità nelle tasche delle persone. Allora io per questo dicevo non utilizziamo il termine reddito di quarantena, perché il termine reddito di quarantena prevede una sorta di temporalità, cioè nel senso della sua quarantena e quindi dell'emergenzialità. Questa è una tesi che per esempio è sposata molto da coloro i quali, dell'emergenzialità per capirci, hanno una scuola filosofico, economico e politica che è una scuola friedmaniana, cioè nel senso l'helicopter money, diamo tutto a tutti, e per un tempo preciso, aumentando di fatto l'elemento del debito. Quindi questa è già una prima riflessione. È questo che stiamo chiedendo noi in questa fase? Cioè un helicopter money così? Ci sono altre formule che sono quelle di un quantitative easing per le persone, che è una campagna che va avanti ormai da qualche anno in Europa, cioè da quando è stato introdotto il quantitative easing, che è andato a finire miliardi e miliardi di euro nelle banche, che poi in sostanza ha sostenuto il sistema finanziario. E invece questa serie di economisti, questa serie, diciamo, di persone che hanno promosso questa campagna, prevedeva invece un quantitative easing che fosse appunto per le persone e che fosse definito dentro l'aspetto di un reddito di base incondizionato universale, quindi dentro una sfera della redistribuzione economica e quindi direttamente nelle tasche dei cittadini. Ma questa è un'altra opzione, diciamo, dall'opzione precedente. E poi in questa fase c'è tutto il dibattito che viene dagli ultimi 20-30 anni del basic income, delle varie reti mondiali, che invece introducono il tema del reddito di base dentro proprio un concetto nuovo di società, cioè dentro un concetto di nuova redistribuzione economica, un'altra idea di economia, una libertà di scelta degli individui, quindi il reddito come strumento, diciamo, di rottura del ricatto e di liberazione, di garanzia della dignità della persona, di autodeterminazione e quant'altro. Quindi sono, come vedete, dentro lo stesso termine si possono trovare diverse scuole e anche diverse finalità, quindi bisogna capire noi cosa intendiamo in questa fase per reddito di quarantena.
Vabbè.
Come
scusa. No, vai, concludi.
No, dicevo che come BIN Italia noi per esempio abbiamo lanciato, per stare in questa fase, ma per stare anche all'elemento successivo, di tra virgolette rompere le scatole a qualcosa che già esiste. Cioè noi abbiamo questa misura che è sicuramente incompleta, fatta male e che ha moltissimi limiti, a partire dai vincoli delle sue condizionalità, che quella della cittadinanza è tutto lo scorso anno, che però prevede degli elementi, diciamo, come dire, di mobilità, di movimento che si possono agire, perché prevede per esempio che sotto decreto ministeriale possa essere ampliata, numero uno, la platea dei beneficiari. Ecco, questo significa per esempio, se tu lo introduci là dentro all'interno di una legge vigente, capite da soli che questo diventa elemento strutturale, perché poi significherebbe o abolire la legge successivamente o abolirla in sostanza, perché tu adesso ne introduci elementi nuovi. Quindi probabilmente noi pensiamo, abbiamo pensato questo, che giocare su questo, come dire, sull'aspetto del diritto in questa fase forse potrebbe portare da una parte immediati, come dire, risultati, perché questa legge è già esigibile, quindi non è che devi inventarti una cosa ex nuova, e dall'altra parte rimarrebbe come elemento strutturale. Capite da soli che se noi oggi avessimo per esempio per l'accessibilità a questa legge, invece che 9.600 euro di ISE, il doppio, quindi quasi 20.000 euro, moltissimi precari, lavoratori, diciamo, immateriali, coloro i quali sono disoccupati ma non hanno diritto alla discolla, alla NASP, alla NASDI, a tutti gli ammortizzatori eccetera, ci rientrerebbero tutti, perché si alza di molto, diciamo, il livello dell'ISE, quindi dell'accessibilità. Dall'altra parte hai già una struttura informatica per cui tu puoi fare domanda immediatamente. E terza questione, questo significherebbe che quando, ne speriamo presto, questa emergenza viene meno, di fatto tu hai, tra virgolette, modificato una legge, e tu hai una platea non più di 1,5 milioni di persone, ma di 3 milioni di persone, che da un punto di vista economico probabilmente è abbordabile, perché non significa l'helicopter money, cioè soldi a tutti quanti, così a uffo, ma effettivamente sei intervenuto su delle fasce sociali che poi successivamente bisognerà vedere quale governo lo toglie, perché significherebbe togliere questa legge, che però in questo caso tu avrai una platea non più di 1 milione di estremamente poveri, ma di 3 milioni, dove tra gli estremamente poveri, il rischio povertà e i precari, capite da soli che la fascia si è allargata molto di più. Quindi noi in questa fase abbiamo lanciato questa campagna di raccolta firme per chiedere, proprio perché questo si sta discutendo ora, cioè nel decreto aprile, proprio già nel decreto aprile venga ampliata, diciamo, la platea dei beneficiari a partire dall'innalzamento dell'ISE, e nel togliere tutte le forme di obblighi, diciamo così, e le forme di condizionalità, che oltretutto oggi già sono errate in partenza, ma oggi sono ancora più diciamo inattuabili, perché oggi non è che puoi fare le politiche attive, dobbiamo stare tutti chiusi dentro casa, quindi sicuramente questo non è possibile. Quindi secondo noi questa è una strada di mezzo fra un reddito di base universale e incondizionato, inteso come appunto lo intendiamo, come dicevo prima, esce fuori un po' dalla dinamica neoliberista che soprattutto anche molti della Bocconi, gli economisti, stanno proponendo, appunto, di questo helicopter money, che poi finisce a essere il rischio, finisce appunto a essere un indebitamento enorme, e invece utilizzare uno strumento che già c'è e che in qualche modo, ampliandolo, in verità, come dire, ci si sposta di molto da un reddito minimo condizionato, quello che è attualmente la legge della cittadinanza, si va un po' più verso un reddito di base incondizionato.
Perfetto.
Quindi questo è stato un po' il nostro ragionamento.
Ok, grazie, ti ringraziamo molto.
Prego.
Ciao.
Ciao.
L'intervento di Sandro Del Bin ci ha portato su un tema che è sicuramente caldo. Quando si parla di misure legate al reddito, chiaramente è importante capire che cosa si sta intendendo e capire come si possa generalizzare. Chiaramente rispetto alla questione che attiene a strumenti come il reddito di cittadinanza e quant'altro, da tempo stiamo osservando come i migranti e comunque molti soggetti ne siano sostanzialmente esclusi, quindi diciamo è rilevante cercare di capire come si articola e come provare a parlare di questa campagna. Sicuramente, insomma, per reddito di quarantena andiamo, come dire, ad aggredire in qualche modo la questione della precarietà che si sta in qualche modo concentrando e che stiamo osservando dentro questa città. Giustamente, vai.
Io mi chiedevo, no? Ho sentito l'intervento di prima, anche quanto stai dicendo te. Dicono una cosa così, no? Dà l'impressione che ho, insomma, di cosa sta cambiando dentro, diciamo, questa storia del coronavirus, cosa sta cambiando dentro un po' i ceti popolari, così le persone, eccetera. È che fino adesso praticamente non esce fuori sta cosa che qui fra un po' con questa economia bloccata non si campa più, nel senso che la gente non c'ha proprio più un modo di campare per fasce grosse di gente, perché ancora esce fuori, insomma, la cosa principale è quella di carattere securitario, stassene dentro casa, non parlare, ormai l'emergenza è questa, chiaramente mediato da tutte quante le televisioni e cose. Però il problema, cioè quello che mi chiedo io, no? Questo innescherà delle tensioni sociali? Mi chiedo, è possibile per esempio che tutte queste file ordinate a distanza di 3 metri che stanno fuori i supermercati si trasformino in una mazza che entra dentro e se via la roba? Perché poi alla fine, cioè, tu stai pure, diciamo, in diciamo sotto l'incubo che te vi il coronavirus, però stai pure sotto l'incubo che praticamente tu non riuscirai a campare, e i settori che sono nati, cioè, e quella non è una cosa che durerà poco, cioè, è una cosa che diciamo, prima che si rimette in moto, se si rimette in moto un certo meccanismo, cioè tutta sta gente, ma come fa a campare? Allora, in tutto questo, poi possiamo chiamare reddito di quarantena, non reddito di quarantena, eccetera, quello che mi chiedo è, tutta questa storia qui che sta avvenendo si tradurrà nel fatto che comunque poi ci sia un'uscita, diciamo, collettiva nell'andare a rivendicare il diritto di campare sostanzialmente senza buttando fuori tutti questi diciamo tutti questi meccanismi che ti obbligano a fare il lavoro nero sottopagato a 3 euro l'ora, contratti a tempo, contratti ricattati, tutta sta marea di gente che fino a mo' ha campato così e che mo' manco più quello gli dai, come fa? Che poi c'è il problema da casa, e poi c'è il problema che se deve pagare un apparecchio in fio è tutto privato, che c'è il problema, cioè tutta sta gente qua come va a finire? Il problema adesso non è tanto forse chiedersi qual è, a quale forma ideologica riferirsi, no? È capire se effettivamente in questo momento c'è la possibilità di un salto di qualità, diciamo di un'opposizione, una disponibilità da parte dei cosiddetti ceti popolari a diciamo capire che insomma le strade sono sempre più strette, insomma questo vorrei capire se c'è. Mo da quello che si vede ancora c'è sta, cioè non cioè c'è sta qualche cosetta da una parte o da un'altra, però ancora non c'è. Probabilmente invece sta cosa, secondo me, uscirà fuori in qualche modo, che non è detto che esca fuori bene, può essere pure fuori con un ulteriore aggravamento, insomma, delle situazioni. C'è una telefonata?
Sì, pronto? 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 Non siamo pronti.
Comunque ricordiamo sempre che questo è 491750, è il numero, diciamo, per telefonare. Questa che trasmette sempre Radio Onda Rossa, e questo sempre per dire che, insomma, in questo momento l'ascolto della radio, seppure un attimo allargato, no? E magari ci sono persone che si agganciano inconsapevolmente a questa radio e c'è stato fatto comunque notare. Penso che sia ormai.
È un'altra telefonata, ma pronto? Pronto? Ma c'è un problema forse.
Abbiamo
dei problemi tecnici.
Un problema, ma tra i tanti c'è anche questo,
il
che
bello della diretta che, sono anche i problemi tecnici, quindi stiamo cercando di, ogni tanto i telefoni si intasano, perché come diceva Peppe, poi in questi giorni chiaramente stiamo tutti e tutte chiamando la radio con sempre più intensità, anche perché c'è per fortuna c'è voglia di parlare, c'è voglia di dialogare, di dirsi delle cose, stando anche dentro casa.
Pronto? Pronto?
Mi sentite?
Sì, adesso sì, ciao.
No, dicevo, io voglio appoggiare quanto già Sandro ha voluto spiegare rispetto al reddito incondizionato, perché mi sembra questo più giusto. Questo reddito di quarantena suona brutto, guardate bene, insomma, ma il problema reale è che è limitato nel tempo, quando ormai i più noti economisti sostengono che qui non ci si riprende per i prossimi 5-10 anni, e quindi il problema reale è un reddito incondizionato e indifferenziato. Questo è il dato di fatto. Poi se lo vogliamo limitare ai provvedimenti che avvengono di volta in volta possiamo pure farlo, però qui il problema sostanziale è questo. Poi che ci sia una mobilitazione atta a sostenerlo e a sostenere un cambiamento autentico nella sanità, nel paese, eccetera, eccetera, boh, questo starà a noi capirlo, vederlo, sostenerlo, eccetera, eccetera. Però questo è. Non attacchiamoci alle etichette, non facciamo sì che a chiunque gli è venuto in testa dicendo chiamiamolo reddito di quarantena, ma qui il reale è che tu c'hai da mangiare oggi, ma c'hai da mangiare domani, c'hai da mangiare nel futuro, perché qui la situazione è drammaticissima. Si parla di buchi che arrivano a 15 PIL in negativo, eccetera, da parte dell'Italia, ma da parte di tutta quanta l'Europa. Quindi di che parliamo? Dobbiamo morire di fame dopo morire de Covid, un po' come nella prima guerra mondiale. Prima sono morti 20 milioni di persone in guerra e poi ne sono morti in altri 50 milioni di pandemia spagnola e cose di questo genere. Quindi attenzione, quindi se c'è da chiamarlo, da individuarlo, da sostenerlo, è quello che la mobilitazione che coloro i quali si interessano di reddito incondizionato da sempre, la BIM indica giustamente, abbassando le differenziazioni attraverso l'ISE, abbassando completamente, aumentando la platea di coloro i quali ne hanno bisogno, estremamente bisogno in assoluto. L'altro dato che non è venuto fuori fino a questo momento e che non sta iscritto né nel decreto 18, ovviamente su tutte le provvidenze, né in quello che si sta preparando e che dovrà essere emesso entro il 10 di aprile, quindi tra brevissimo, in cui il governo fa annunciare che bloccherà le tasse e che avrà una disponibilità ovviamente minima di 50 miliardi. Dentro questo blocco delle tasse, quello che non è mai venuto meno, sul blocco degli sfratti, il blocco degli affitti che vanno dalle case popolari a quelli degli enti, a quelli degli studentati, a vari altri tipologie di affitti, eccetera, né altre tipologie di tasse, per esempio è quella della nettezza urbana, oppure ovviamente è quello del bollo auto e tante di queste genere, ma soprattutto sulle bollette, cioè su quello che è il consumo quotidiano, che la gente costretta a casa ha sicuramente uno sviluppo maggiore, penso solo al consumo d'acqua, che è aumentato dal mese di gennaio al mese di marzo del 50%, è ovvio, no? Uno sta a casa, o te lavi o lavi per terra, perché ti hanno inculcato ovviamente il problema della sanità a tutti i costi, della sanificazione a tutti i costi, o continui a far da magnà, non c'è dubbio da questo punto di vista. Chi le paga tutte queste bollette? Intanto siamo riusciti a bloccare i distacchi attraverso una mobilitazione che è cominciata col forum dell'acqua e che dopo 10 giorni l'ARERA, che è la struttura, l'autority che sottintende ovviamente le tre grandi bollette, luce, acqua e gas, e quindi i distacchi sono stati bloccati. Ma dopo il 3 aprile che succede? E quei pagamenti che fa? Li rivogliono oppure li mettiamo dentro la contabilità generale?
Guardate che sono grossi problemi questi qui, perché tutte e tre le bollette concorrono a diventare il 25% di quello che è il cespite che ciascuno porta a casa. Quindi nelle mobilitazioni non limitiamoci a un pezzettino, aumentiamo ovviamente il dosaggio di quelle che sono le nostre esigenze, di quelle che sono le esigenze normali della quotidianità e via di seguito. Poi ovviamente le discussioni sono molto più ampie, eppure quelle vanno fatte, però nella realtà quotidiana questo c'è, prima di tutto la salute, è ovvio, senza di quella di che stiamo a campare. Secondo, il problema economico complessivo della famiglia, dell'individuo e della famiglia nell'incondizionatezza. Stanno mettendo una barca dei soldi per salvare le aziende, per darli in mano ai soliti da questo punto di vista, dove ci sarà sempre meno controllo. E che facciamo? E a noi invece, al popolino basso, lo lasciano in mezzo a una strada? No, non si può fare. Quindi noi abbiamo la necessità, mail bombing o non mail bombing, va benissimo quello oggi su quarantena e via di seguito, ma allarghiamola a tutta la platea, perché almeno la questione del blocco degli sfratti, del blocco degli affitti, del blocco di tutte quante le tasse, tutte quante, non un pezzo delle tasse, quelle che devono pagare i padroni e che non va più all'importo dell'INPS, capite bene la furbizia dei padroni dove sta, eccetera, e ci sia il blocco ovviamente di tutta il pagamento delle bollette, anzi nel futuro queste bollette non dovranno essere più pagate, cioè quegli importi lì. Poi sul valore e i contenuti di tutto questo cercheremo di fare un'ulteriore battaglia. Grazie, arrivederci.
Grazie a te per la corrispondenza. Mi piace il fatto che ci sia un dibattito aperto e vivace anche su che cosa intendiamo dentro questa rivendicazione di reddito, e stanno emergendo un sacco di elementi fondamentali. Quello che è certo è che evidentemente noi non ci possiamo accontentare, come dire, di una leggera moratoria sulle utenze, sfratti e sgomberi fino al 30 di giugno, anche perché, e ora mi azzitto perché c'è un'altra chiamata, ma è del tutto evidente che questo riguarda solo gli sfratti e gli sgomberi già in essere, ma un sacco di gente non avrà più modo di pagare l'affitto da qui in avanti.
Pronto?
Pronto, sì, buongiorno. Mi sentite?
Sì, sì.
Sì, no, io volevo soltanto dire che in realtà il dibattito è super interessante, però secondo me è un dibattito pure che non è centrale in questo momento, fra la misura di emergenza come il reddito di quarantena, invece una misura più continuativa. Diciamo che la campagna del reddito di quarantena, di cui fanno parte un sacco di realtà, parte proprio da questo assunto, che è vero che il nome rischia di richiamare a un periodo ristretto, ma dice esattamente il contrario. Dice che questa non è una situazione di emergenza, oltretutto non comincia nemmeno col Covid la situazione di emergenza, per un larghissimo strato di lavoratori e lavoratrici non comincia col Covid e non finisce con la quarantena, anzi peggiora esclusivamente, e che quindi bisogna immaginare delle misure che, al di là del fatto che tu sia lavoratore dipendente, lavoratore autonomo, un apprendistato, intermittente, bisogna dare i soldi subito, adesso, perché adesso c'è questa emergenza che si raccontava pure prima, cioè da domani, anzi da ieri non si può fare la spesa, e bisogna inventarsi delle misure anche dopo che rispondano a questa esigenza, perché in realtà chi rimane fuori dal Cura Italia sono gli stessi che sono sempre rimasti fuori dalle misure del welfare, degli ammortizzatori sociali, eccetera, sono sempre le stesse figure del lavoro, soltanto che in questo caso probabilmente, visto che questa emergenza si estende un po' di più e non coinvolge solo questi soggetti, è più facile, più immediato far capire che quello che serve è una misura ovviamente universale. Su questo Sandro e il BIN ci hanno ragione, deve essere una misura universale che va data a tutti senza distinzione di tipologia di lavoro, temporalità, diciamo così. Però visto che appunto questa non è un'emergenza che comincia col Covid e soprattutto non sarà un ritorno alla normalità dopo, parlare di misure d'emergenza o meno secondo me è un dibattito che non serve fare in questo momento. In questo momento forse dobbiamo sfruttare l'occasione di riuscire a dire delle cose che diciamo da un sacco di tempo e che probabilmente adesso vengono recepite in una maniera differente, magari sono più comprensibili, magari si estendono anche ad altri settori del mondo del lavoro, non soltanto dal punto di vista appunto generazionale, ma proprio anche dei settori produttivi. Quindi per esempio la proposta, la raccolta firme che fa il BIN sull'allargamento del reddito di cittadinanza a me mi convince fino in fondo, quella è la prima proposta che andrebbe portata avanti, perché poi una volta che c'è quella misura come dice giustamente Sandro, è difficile da togliere. E penso che l'atteggiamento che ci dobbiamo avere è lo stesso che abbiamo avuto di fronte alla costruzione del reddito di cittadinanza dei 5 Stelle, che era una misura orrenda, era chiaro a tutti. Però in molti hanno provato a dire: ci sta questa misura, non ci piace, lavoriamo però su questa misura che c'è, come si prendono i soldi, chi rimane escluso e perché, e lavoriamo su questa esclusione. Io penso che tocca fare la stessa cosa adesso. È evidente che il reddito di quarantena non rende l'idea della complessità, perché è un nome che non riesce a rendere anche la complessità che raccontava l'intervento prima del mio, insomma, bisogna allargare, bisogna rivendicare ancora di più, però bisogna provare a far sì che adesso che c'è stato uno spazio, forse questo spazio si può cavalcare, insomma, riempiendolo, anche perché è uno slogan un po' che, appunto, dicendo tutto e niente ti permette anche di raccontare quello che vuoi, quindi misure universali, blocco di gli sfratti, blocco degli affitti. Oltretutto sulla pagina della campagna queste cose sono state le prime cose rivendicate, diciamo così. Per cui ecco, il senso che volevo dare è un pochino questo: proviamo, al di là, anche questo chi ha parlato prima di me ha detto, al di là delle sfumature teoriche rispetto al tipo di reddito, al nome, all'etichetta che su cui insomma per anni ci siamo soffermati, in questo caso la realtà ci supera per fortuna e ci racconta che ci sono delle rivendicazioni molto più comprensibili che possono avere una larghissima presa, secondo me. Volevo dire soltanto questo.
Ti ringraziamo per l'intervento e insomma continuiamo, come dire, a dibatterne, speriamo presto di poterci anche vedere per parlarne di persona. Per cui a presto.
Ti rispondiamo per radio, sì, ciao.
Buona giornata, ciao.
Bene, credo che insomma appunto questi interventi ci stiano restituendo una complessità molto, molto interessante. Sicuramente appunto penso che da parte insomma di chi sta parlando ai microfoni di questa radio chiaramente ci sia anche una comprensione rispetto alla rivendicazione di un reddito di quarantena, che ovviamente non prevede l'elicopter mani dati così a per poi dover accedere da soli ai servizi di welfare, ma anzi noi siamo evidentemente per l'universalizzazione e il potenziamento della sanità pubblica, che è stata spolpata e rovinata per dare risorse ai privati, così come insomma misure di reddito che siano universali, che comprendano tutti coloro i quali in questo momento sono esclusi. Abbiamo un'altra telefonata, quindi mi ritaccio.
Ciao, pronto?
Ciao.
Sei in linea, vai.
Aspetto che mi dà la parola.
No, vai, prego.
Ciao. Sono Luca, volevo dare un piccolo contributo, no? Nel senso che ho sentito gli interventi che mi hanno preceduto e devo dire che se i ragionamenti che faceva Sandro del BIN sul quello che ci vorrebbe come misura di reddito universale eccetera è profondamente condivisibile, come i ragionamenti che ho sentito fare dopo anche da Vincenzo, quando sostanzialmente evocava un problema di lungo periodo, la necessità di completare queste misure anche con misure indirette come il blocco degli affitti, non solo degli sfratti, tutte le tasse, insomma soprattutto quelle che poi e siamo costretti a pagare un po' tutti, diciamo, non solo quelle che riguardano i padroni. E devo dire che mi convince anche però l'idea di cercare in questo momento delle chiavi di lettura, di comunicazione che possano arrivare alle persone, ecco. Quindi anche l'intervento è stato fatto poco fa rispetto a come declinare questa campagna sul reddito di quarantena. Io non la trovo in grandissima contraddizione. Ieri ho partecipato anche a un incontro nazionale, insomma, su questa campagna. In realtà sulla proposta del BIN tecnicamente sono tutti d'accordo. Si tratta, secondo me, di capire come riusciamo oggi ad arrivare alle persone che sono un po' affogate da questa campagna dello stare a casa, dalle paure che vengono innescate. Come riusciamo, non dico piano piano, anzi più rapidamente possibile a bucare dal punto di vista comunicativo e a cominciare a ragionare su che cosa possiamo fare, perché in questa situazione qui dove andare in piazza è difficile, ma non impossibile, diciamo, direi, in cui i problemi economici cominciano a diventare pesanti per tantissime persone, ma io lo dico non solo per il punto d'osservazione che si ha nelle occupazioni, ma anche per tutti i contatti, voglio dire, c'è qualcuno che sta cominciando, anzi tanti che stanno cominciando a raschiare il fondo del barile e che cercano di capire ma che possiamo fare, cioè come posso uscire da questa situazione qua. E io credo che dobbiamo, secondo me, provare a fare un ragionamento che porta, diciamo, a non dividerci soprattutto sulle teorie, cioè a capirci, a fare una discussione, questa è sempre fondamentale e utile, ma a provare ad accolpire abbastanza uniti. E un ragionamento che è centrale, che magari oggi non abbiamo fatto, ma che possiamo magari fare anche in successivi appuntamenti radiofonici, se siamo d'accordo, è quello di capire che cosa facciamo, perché non è che adesso noi decidiamo reddito di quarantena e fanno reddito di quarantena, reddito universale e fanno reddito universale, no? Il punto centrale è come noi riusciamo a farci sentire in questa situazione qua, anche a mettere un po' di paura se necessario, perché gli interlocutori in questa situazione qua del governo sono i sindacati confederali, sono gli industriali, le grossi lobby che conosciamo, tutti noi, come invece riusciamo a farci sentire come figure che non sono rappresentate dentro le misure, ma che non sono rappresentate in generale dentro questo quadro qua. Allora dobbiamo capire cosa fare, secondo me, fare una grande discussione non solo sulle proposte, che è sempre fondamentale e nutriente, ma su che cosa facciamo per praticarle, altrimenti si muovono i nostri ragionamenti ma non si muovono le cose concrete, e in questa fase qua secondo me c'è bisogno di essere concreti. Per cui il mail bombing di oggi alle 14 è un inizio, perché secondo me è una cosa che magari può estendere anche la platea di quelli che si muovono, no? Di quelli che io non ho visto magari al fianco dei movimenti per il diritto all'abitare in questi anni, ma in questa situazione qua in cui cominciano ad avere un po' più di fame anche loro, in cui la situazione è un po' diversa, le preoccupazioni aumentano e bisogna fare una mail, un bombardamento mail, magari ci stanno. E secondo me è importante partire da questa iniziativa di oggi alle 14, ma per iniziare un percorso, perché i messaggi che sono arrivati da Palermo con le persone che sono andate al supermercato a fare visita, i messaggi di insofferenza che ci vengono dai disoccupati napoletani, quelli che mettiamo dentro anche noi con l'occupazione, con i modi dentro il quale siamo immersi un po' nei nostri quartieri, ci dicono che bisogna cominciare a far intravedere qualcosa. Qualcuno diceva ma ci saranno delle sommosse, delle persone che andranno ai supermercati, non lo so, ma io penso che quello che ci dobbiamo chiedere come compagni e compagni, anche come noi possiamo stimolare determinati comportamenti, insomma, quindi cominciare per esempio ad andare ai supermercati. Mo si sta riempendo di striscioni sul reddito di quarantena e sul reddito in generale, almeno le occupazioni le stanno mettendo tutti, stanno affacciando le finestre non tanto per fare serenate ma per lanciare altri messaggi. Però anche l'idea di cominciare ad andare ai supermercati e farsi sentire, perché se qui diciamo che in questi giorni non è che possiamo aspettare che fanno le trattative con l'Europa, eccetera, c'è pure sto tema dentro, non arriva una misura che dà i soldi in tasca a tutti, io credo che noi dobbiamo fare delle cose, dobbiamo immaginare, quindi che la radio ci aiuti anche ad arrivare più largamente possibile a tutti, a condividere delle cose, ma dobbiamo cominciare a farci vedere in questa città, in queste città che sono deserte, perché altrimenti non avremo né il reddito di quarantena, né il reddito universale, né niente. Cioè ricordiamoci che noi possiamo cambiare le cose a partire dalle azioni, le iniziative di lotta, i percorsi che con intelligenza ma anche con coraggio possiamo mettere in campo. Quindi io vorrei anche rilanciare l'appuntamento di oggi alle 14, ma cominciare a magari aprire una discussione, se siamo d'accordo, su che cosa facciamo, ok? Penso che le persone hanno bisogno anche di uscire da questa condizione estremamente individuale con cui stanno vivendo queste preoccupazioni e dire ok, ma c'è qualcuno che fa qualcosa? Fammi vedere, lo faccio anch'io, faccio una cosa un po' diversa ma la faccio, e uscire da questa situazione così frustrante e difficile vedendo che si producono delle cose.
Perfetto, grazie, ti rispondiamo per radio.
E comunque siamo arrivati ormai 13.02 e diciamo appare sempre sto refrain, no? Ormai è una costante, diciamo, in tutti questi spazi, insomma, che ci stanno assembleari, proprio di mo come facciamo, cosa è cambiato, cioè, perché sostanzialmente in epoca in cui il master è il distanziamento sociale, è difficile far sociale, diciamo, che dovrebbe essere proprio la base dove te muovi te, e quindi c'è sta contraddizione che prima o dopo, diciamo, riusciremo a comunque a risolvere. Comunque chiaramente ne discutiamo.
Finisci, prego.
No, ho finito.
Ah, ok, allora abbiamo una telefonata, pronto?
Ah, ok, non volevo interrompere l'intervento del reperto, insomma.
No, non ti preoccupare, vai.
Ho ascoltato tutta la trasmissione per l'ennesima volta, vi ringrazio per quello che fate, e siccome sono uno dei soggetti più o meno singoli ma chiamati in causa, volevo dire brevemente come mi sto a muovere io, ma magari non sarà niente di che. Io sono un lavoratore autonomo e nero, di quello di cui si è ricordato a livello pubblico solo la Raggi è stata sommagnata, forse l'unica mezza frase che ha detto Bona in 4 anni è stata.
Veramente unica uscita felice, forse.
Veramente è stata, infatti è stata sommagnata, perché giustamente i lavoratori in nero non esistono, o per necessità, perché da 10 anni è così, da 10 anni mi mantengo lavorando a casa della gente, e fornendo alcuni servizi educativi che adesso sono ovviamente saltati con la chiusura delle scuole, però mi consentiva di viverci anche in 2 persone, di pagarmi l'affitto, quindi i soldi sozzi in nero comunque li rimettevo in circolo per il padrone di casa, per bollette, per questo, per quell'altro, eccetera eccetera, ed era praticamente sono costretto a lavorare così, perché se mi mettessi a lavorare diciamo con una partita IVA per fare sto lavoro arriverei a 7 euro, cioè net ci avrei poco, ok? Quindi con nero me ci pago, diciamo, fatto la vita sostanzialmente. Mo, tra un po' sarò costretto ovviamente a chiedere una mano ai genitori, perché ho più di 40 anni e tra un po' non lavorando, non potendo averci continuità lavorativa, anzi sto proprio a lavorare a zero, la situazione mia è precipitata, ma da subito, ok? Quindi c'ho una settimana, dopodiché sta cosa crea pure delle ansie sulle persone, giustamente, che dopo 10 anni che sei nato al nucleo familiare, vivi per conto tuo e devi pagare comunque il padrone di casa a fine mese, io c'ho un affitto da pagare. Nessuno, come dite voi, a livello governativo ha fatto il blocco degli affitti, ma non solo il blocco degli affitti, come diceva Vincenzo prima, noi lo chiamiamo blocco, ma io non te voglio pagare dopo, nel senso, non te posso pagare, cioè se tu mi blocchi l'affitto di sto mese, io non è che vabbè tra 5 mesi ti ridò quello che non ti ho potuto dare, no, io i soldi ho persi sto mese perché non sto lavorando come me tante altre persone e non c'ho ammortizzatori. Quello che ho fatto è, avendoci i requisiti da parecchio tempo, i requisiti ce l'ho perché lavoro in nero, ok, non ho fatto il reddito di cittadinanza l'anno scorso, volevo fare, non l'ho fatto, io ho detto agli assistenti sociali io lavoro, non mi serve un altro lavoro con navigator, con l'animaccia vostra, lavoro, non riesco a pagare le tasse, non lo faccio il reddito di cittadinanza, allora mi ha detto fallo lo stesso, io non ho voluto fare, adesso sono stato costretto a chiedere reddito di cittadinanza, che non lo so se e quando me lo daranno, anche avendoci requisiti, quindi questa è una soluzione di tipo molto personale, che non lo so come finisce, perché comunque il massimale del reddito di cittadinanza non mi copre tutto diciamo l'affitto, per esempio, perché i famosi 280 euro tra l'altro il cittadino che lo richiede non li vede, vanno direttamente al padrone di casa, ok, che quindi cascano sempre in piedi questi. Non può essere che questo flusso dei soldi come reddito di cittadinanza finisca così. Per quanto concerne il reddito di quarantena e il reddito universale, chiamiamolo come ci pare, evidentemente è stato fatto qualche passo in avanti anche al coordinamento cittadino che lo sta proponendo, il coordinamento cittadino sanità e altre realtà che mi posso immaginare, insomma, più o meno variegate. È stata la prima cosa che è uscita praticamente dopo le misure anti-Covid del governo. Io non so come chiamarlo, so che va praticata una strada che appunto non sia la mia individuale, e come me ce ne possono stare 10.000 dei casi anche diversi, perché tra un po' succede che verosimilmente con ondate previste dei scioperi, vista la mancanza di sicurezza sul lavoro, tra benzinai, trasportatori, logistica, gente che non riesce a trasportare le merci, chiusura delle frontiere, perché poi la cosa si sta espandendo a livello mondiale, la minima cosa che so di economia è che se poco si inceppa sto meccanismo, i prezzi dei generi di prima necessità in un mercato di tipo capitalista vanno su. e quindi non ci fai niente di niente. Quindi bisogna, secondo me, aggiungere una ulteriore richiesta, a meno che non già ci sia, sul non il blocco degli affitti o dei mutui, ma proprio l'annullamento di queste rate. Cioè i padroni di casa non vedono più una lira, non li vedono, perché non gli potremo dare, prima cosa. Seconda cosa, blocco insomma garanzia a tutti quanti dei generi alimentari e dei, ovviamente, quelli farmaceutici, e la garanzia del trasporto per chi ce n'ha bisogno, perché se uno non guadagna, chi sta nelle condizioni di non poter guadagnare deve assolutamente poter continuare a campare. Al di là delle belle proposte e belle richieste, appunto, si diceva come famo, pubblicizziamo le cose che facciamo, non solo nelle occupazioni, ma cercando anche di rompere un po' questo divieto di uscire. Usciamo singolarmente, attacchiamo in giro, quello che ho cercato di fare io nella zona dove vivo è stato anche questo, e ha avuto un minimo di riscontro sicuramente. Attacchiamo con dei manifesti scritti a mano, perché è difficile andare a fotocopiare, se può fare, diciamo indicando per esempio che a mezzogiorno tutti i giorni c'è sta onda rossa, che per esempio c'è un reddito di quarantena che si può cercare di chiedere, o un reddito universale, quello che sia, però non chiudersi come vorrebbero loro solo sui sistemi social o le altre piattaforme, perché sono anni che andiamo avanti così, anche se adesso c'è maggiore attenzione da parte delle persone, non sono di nostra proprietà, facciamo una grossissima fatica ad arrivare a tutti quanti, e quindi andiamo a cercare nei quartieri popolari, nelle zone dove abitiamo, e pubblicizziamo queste cose anche col pennarello, anche cercando di rischiare qualche cosa uscendo, perché c'è un altro problema grosso, che appunto al di là del Covid e delle questioni economiche è una restrizione totale della libertà personale oltre ogni limite personalmente tollerabile, perché che non si può andare manco a passeggiare a un cavolo di parco, giochi e distanziati e tutto quanto, ci fa solo che impazzire dentro casa. Io prima abitavo in 30 metri quadri in due persone al centro di un paese qua nei dintorni di Roma, e non c'avevo manco un balcone. Se stavo a pensare che fino a tre mesi fa, fino a pochi mesi fa, abitavo là dentro e non me potevo manco affacciare per mettere l'inno d'Italia, no? Come te fanno fare loro del pupazzetto, no? A quell'ora te lo fanno fa. Manco quello se poteva fare. C'è stato un sacco di anziani che stanno lì in quel quartiere di quel paese, ridotti in quelle condizioni a vivere nei semi interrati, anche in meno di 30 metri quadri, a me mi viene da piagne per questa situazione, perché è impossibile andare avanti con queste misure così restrittive, così draconiane. Non me ne frega niente che in Cina hanno risolto questa cosa, non è modo di vivere che può durare troppo, perché sennò la gente può scapocciare dentro casa, e abbiamo visto quello che succede anche nei servizi che sono addetti ai disturbi psichiatrici in questa zona, che sono stati ridotti come in tutto il resto d'Italia, e poi producono delle situazioni drammatiche in certi ambiti. Quindi l'intervento più generale, secondo me, prevede, a partire dalla situazione che ho descritto io, che è molto personale, molto riduttiva, però insomma tocca uscire, a un certo punto secondo me toccherà uscire, non so quando siamo rotti i coglioni, uscimo, va bene?
Ok, grazie.
Ciao.
Insomma, io sì, volevo dire, intanto oltre bollette, affitti, alla sanità, ai trasporti, no? Qui dovrebbero chiaramente azzerarsi i costi, sicuramente, cioè pure una sanatoria per tutti quelli che hanno preso le multe, perché pure quello, voglio dire, cioè la maggior parte della gente è proprio gente che sta a lavorare, cioè che non può fermarsi da lavorare, e quindi praticamente deve comunque comunque muoversi. Poi non so,
non c'è la telefonata, però giustamente ci fanno notare di segnalare
a
che...
radio cioè nel senso che è Radio Onda Rossa, no?
A parte che siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 e non facciamo mai mancare di dirlo, però che il primo ministro inglese Boris Johnson, dopo aver invocato l'immunità di gregge, è positivo al coronavirus.
Oh vedi
chi di coronavirus ferisce d'altronde.
Vabbè, qui insomma stiamo, però no, voglio dire che sto sistema così pure diciamo securitario, dei coso che spinge la gente alla denuncia del vicino, di quello che te vede, l'assembramento, è uscito fuori qualcosa del comune dove puoi segnalare praticamente assembramenti impropri, no? riesco, diciamo, con tutte queste cose.
Sì, un'app addirittura dove utilizzando le tue credenziali, appunto SPID del Comune di Roma, quelle che appunto di solito servirebbero per richiedere dei servizi, puoi fare lo spione e segnalare assembramenti direttamente ai vigili urbani, cioè una cosa allucinante.
Tra l'altro, dopo che il Comune per più di 2 settimane non ha avuto né alcun tipo di servizio pubblico legato alla spesa, ai farmaci, e si è sostanzialmente appoggiato alla grande rete di solidarietà che si è creata dal basso nei vari quartieri, ma il Comune fino a veramente a 2 giorni fa non aveva questo tipo di servizio. Quindi tutti possiamo diventare poliziotti, ma per quanto riguarda la solidarietà siamo sotto, il livello è sotto zero. Quindi anziché invocare, diciamo, appunto uno spirito di comunità, una solidarietà, un aiutarsi in un momento di questo genere, si fomenta questo individualismo e questa, insomma, la delazione, perché di questo si parla.
Proprio, diciamo, questo è un modo che muore, al di là delle esigenze di non contagio eccetera, però è proprio, diciamo, il paradigma di come si vuole uscire da questa situazione. Cioè è chiaro che loro sanno benissimo che si troveranno di fronte a una situazione in cui effettivamente alcune questioni usciranno fuori, perché insomma quanti voi tenete, e quindi praticamente l'uscita è che non una terapia, perché tu non sai più come campare, per cui questi fanno i decreti ma non c'è una lira, voglio dire, per chi non gliela fanno avanti, quindi praticamente l'uscita è che tu te devi via con quello che sta di sotto casa, con quello che magari via reddito di cittadinanza impropriamente, con quelli, cioè è un meccanismo, diciamo, che ovviamente perpetua, diciamo, il discorso che te devi via con quello che ti sta a fianco o meglio sotto di te, non con quello, diciamo, che sta sopra di te. È un meccanismo pure ben oliato, abbiamo visto, insomma, che quanto gli immigrati diciamo sono stati oggetto, per dirte, cioè ci si vince nelle campagne elettorali con questo, però insomma vedremo, la faremo uscirne fuori da questa situazione in termini, non lo so, insomma questo è una cosa, noi stiamo dando il nostro primo piccolo contributo qui come radio. La cosa che volevo ricordare è che comunque domenica alle 11 ci sarà questa assemblea, diciamo, a carattere nazionale in Ponte Radio con alcune radio, e quindi forse questi temi usciranno fuori pure un po' a livello, diciamo, generale e non legati, diciamo, solamente più o meno a Roma, insomma, come questioni. E che domani invece la trasmissione, questo spazio radiofonico di Assemblea Quotidiana non ci sarà, insomma, quindi l'appuntamento è per le 11 di domenica. L'altra cosa che volevo ricordare è che oggi invece, per chi volesse, penso che sia anche trasmessa dalla radio, c'è praticamente un'assemblea radiofonica di Breakout, mi pare, cioè il Breakout di Torino, che noi manderemo comunque in ponte. Quindi comunque chi volesse sentire alle 5:30 quello che se gira per Torino, diciamo, si può collegare. Vuoi dire qualcosa?
No, volevo solo dire, prendere proprio un mini secondo per fare gli auguri di buon compleanno a Metropolis, che oggi compie 11 anni, quindi auguri Metropolis e metropoliziani, siamo ancora qui.
E quando sono le 13:17 minuti primi, siete ancora all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 in FM. Noi andiamo a chiudere lo spazio di assemblea radiofonica di quest'oggi, venerdì 27 marzo. Vi ricordiamo che il podcast della trasmissione di oggi, dei contributi di stamattina e tutti gli altri interventi che avete sentito in mattinata potete trovarli sul sito www.ondarossa.info. Mi dicono che c'è un'altra comunicazione.
Sì, no, ma ho sbagliato, non, la trasmissione non c'è oggi, c'è domani a Breakout, quindi domani ci sarà questo ponte radio.
A che ora?
Alle 17:30, quindi non oggi ma domani.
Perfetto, quindi ricordiamo ancora una volta l'appuntamento di domani sabato 28 alle 17:30 in Ponte Radio qui dagli 87.9 di Radio Onda Rossa con l'assemblea radiofonica di Blackout di Torino. Poi domenica alle 11, dalle 11 alle 13 ci sarà invece un'assemblea nazionale radiofonica in collegamento con Radio Onda d'Urto, con Radio Blackout, con altre radio in Italia, per fare un po' il punto della situazione nazionale su quello che sta accadendo in merito al coronavirus. Questa voce vi saluta, vi ricorda che questa radio comunque non campa d'aria e che anche questo spazio che forniamo giornalmente e che ha un ruolo molto prezioso per tutti e per tutte noi ha dei costi, per cui vi invitiamo a sottoscrivere anche in questo periodo al conto corrente postale 61 80 40 01, intestata a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00185 Roma.
E tra 40 minuti tenetevi belli appizzati, appizzate su smartphone e computer, e facciamo partire sto mail bombing dopo aver fatto il 30 per 1000 alla radio.
Noi vi ricordiamo anche che oggi a partire dalle 15 ci sarà Silenzio Assordante, la trasmissione con voce sulle carceri, che come la settimana scorsa ci parlerà appunto della situazione in Italia, non solo rispetto alla condizione di carceri, CPR e vari istituti di reclusione. Non ci rimane che salutarvi, augurarvi una buona giornata e vi auguriamo insomma di restare sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, che vi tiene compagnia anche in tempo di quarantena. Un saluto in particolare a chi è privato e privata della propria libertà personale. A risentirci la prossima settimana.